As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
E siamo live anche questa sera. Ciao a tutti, ciao soprattutto a Gabriele e Omar che sono qui con noi. Cominciamo a salutare il pubblico che ci segue già da casa da ben prima: Enrico, Verusca, Franco Bagnoli. Con Franco la settimana prossima faremo, e con Omar ovviamente, Paperi e Fisica, e quindi tenetevi pronti. Verusca di nuovo, Giugiugiarlo, Toto T, Tiera Erde, Cuni Immancabile, Michele Sessa, e ti parleremo di Warp Drive Fuffantini, non ti preoccupare. E direi Verusca, Michele abbiamo fatto, che altro sa, Alessandro, salutiamo Alessandro, e Jack O'Lanter e Angelo Frascella. Spero di aver salutato tutti, ovviamente tutti quelli che poi ci seguono offline successivamente. Come appunto, come ospite speciale d'onore teorico, non sei il primo teorico, ma insomma ti ci avvicini, Gabriele Rizzo. Lui è stato mio studente in tempi immemorabili anche per lui. E tra l'altro poi è andato a lavorare nel privato, però ha finito il dottorato con una tesi a metà tra lo sperimentale e il teorico, e tra, con me Massimo Bianchi, uno dei più grandi teorici di fisica delle stringhe, con sulla parte appunto i neri in più dimensioni e su come possono essere utilizzati sia per creare materia strana nucleare che appunto per accelerare poi queste particelle. Da che parte cominciamo, ragazzi cari?
Ma c'è ancora la teoria?
No, cominciamo dal Warp Drive classico, Omar, dai. Ovviamente non si può prescindere da citare... Ciao Tommaso!
Da citare uno dei nostri capisaldi monolitici, che è praticamente Star Trek. Lì poi, Marco, interessante poi l'evoluzione che ha fatto il concetto di Warp Drive, no? Praticamente si ricorda alcuni episodi della serie classica dove c'era l'Enterprise che raggiungeva Warp 12, mi ricordo, che dopo la scala Warp è stata ridefinita completamente nelle serie successive, fino ad arrivare praticamente nell'ultima serie del vero Star Trek, non tutto quello che è arrivato dopo. Per cui praticamente parliamo tipo di Voyager, in cui abbiamo scoperto che sostanzialmente Warp 10 significa essere in tutti i posti dell'universo contemporaneamente.
Sì, vabbè, quelle sono cose un po' a caso. Ecco. Salutiamo anche Simone ed Edu che si sono connessi. Sì, lì hanno ridefinito molto le scale perché fondamentalmente devono andare, come diceva Straczynski, no? Devono andare alla speed of the plot, alla velocità della storia, perché altrimenti non torna a niente. Però il concetto qual è, no? Il concetto è di distorcere lo spazio. Warp è di distorsione, no? Come lo tradurresti tu, Gabriele?
No, assolutamente. Il concetto di warp vuol dire di deformazione, letteralmente vuol dire appunto distorsione, deformazione. E appunto l'idea è quella che c'è una deformazione dello spazio-tempo che poi è quella che trasporta il payload, in questo caso l'astronave o comunque la nave spaziale, da un posto all'altro nell'universo.
Più veloce della luce, perché altrimenti non è molto utile.
Poi su questo ci torniamo più avanti.
Tra l'altro, mentre facevo i compiti, pare che il termine warp drive, anzi forse chi ci ascolta lo sa molto meglio di me, anzi sicuramente, nasce da questo racconto di John Campbell, apparso originariamente su Amazing Stories Quarterly nel 31, fortemente rivisitato nel 57, in cui appunto introduceva tutta una serie di tecnologie, tra cui appunto questa del warp, che poi fu ripreso dall'astronave Enterprise. E poi essenzialmente, in realtà, no, noi scherzavamo anche nel fuori onda, che in realtà la vera diatriba tra Star Trek e Guerre Stellari non è tra Star Trek e Guerre Stellari, ma è tra i modi di viaggiare più veloci della luce, probabilmente.
Direi di sì, perché in Star Trek il warp è... adesso poi dopo qui entrate in ballo voi due, che io mi tiro indietro la parte scientifica, però in Star Wars c'è il concetto di iperspazio, cosa che per esempio in Star Trek non viene neanche... c'è il subspazio, che non so se possa essere assimilato, però non...
Sì, però lì è più per trasmettere, no?
C'è la trasmissione, esatto.
In qualche modo, guarda, appunto qui provo a entrare nel tuo perimetro, Omar, però da Trekker e da fedele del Capitano Picard, diciamo, mi sento chiamato qui. Forse sei qualcosa tipo i tunnel transwarp dei Borg.
Ah, dei Borg, sì.
Bravo.
La trascovatura, sì. Poi
dice che vabbè, per stellare il Parsec è un'unità di tempo. Sì, ci hanno messo una pezza, però vabbè. Ecco, no, però la puntata la vince Alessandro. Hai vinto.
Ecco,
possiamo
sì.
Chiudere anche basta. Qua. Basta, arrivederci, ci vediamo settimana prossima. L'unico, lo leggo per il podcast di Omar, l'unico vero warp è quello di The Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp, che è vero, effettivamente. Gli unici veri motori per luce sono quelli di B5, però è più un concetto tipo iperspazio, quello di B5, dice così.
Sì.
Altri tipi di warp drive nella fantascienza sono quelli, non so, di Orville, di Yamato, direi, no? Tu hai citato, anzi, Yamato, che me l'ero perso, in realtà anche qua è una via di mezzo. Lo chiamano warp, però, in 2199.
Sì, in 2199 proprio citano come warp, praticamente. Nella serie, diciamo, quella che da noi è arrivata come Star Blazer, con le tre serie distaccate, in effetti lì non hanno una denominazione, diciamo, terminologica, però in effetti in 2199 proprio la chiamano velocità warp, praticamente salto warp, lo chiamano proprio espressamente in questa maniera qua, che tra l'altro era una signor warp, perché se non sbaglio lì la Yamato andava in termini...
Beh, sì, perché dovevano andare, no? 148.000 anni luce e tornare in un solo anno, era nella cosa originale, perché Iskandar era nella nube, piccola nube di Magellano, quindi voglia.
Viaggiava, ecco, come... E altri esempi, hanno citato per Babylon 5, ma Stargate, ecco, Stargate, Universe, a parte che, mamma mia, ma è altra serie che l'ho dimenticata.
Ma non era brutta, dai, Omar.
Ma Universe, non so, dopo la buttavano troppo sul classico relazioni interpersonali, per cui non ha... Le premesse c'erano anche, perché poteva essere interessante, poi dopo secondo me ha preso una brutta devianza. In Stargate c'è interessante perché c'è tutta, al di là del fatto del viaggio tramite i Stargate, chiamiamoli questi portali, c'erano anche i cosiddetti l'iperdrive galattici, che erano proprio dei motori che erano, mi pare, stati elaborati dagli Asgard, che erano quella serie, una delle cinque grandi razze di Stargate, che permettevano viaggi addirittura fra galassie sostanzialmente, e i terrestri ne usufruiscono soprattutto, si vedono questi motori qua, si vedono soprattutto in Stargate Atlantis, che li usano per collegare le due galassie.
Sì, andavano abbastanza, anche questo qui come era implementato, anche come viene introdotto, viene introdotto in maniera un po' come Deep Space Nine, dovevano uscire dopo tante stagioni dal vincolo dello Stargate. Qui dalla regia Enrico ci sceglie la velocità smodata di balle spaziali. Quella ce l'abbiamo, eccola qua. Velocità ludicrous speed. Tra l'altro, chi era? Tu, Omar o Gabriele, dice che sta nella Tesla come citazione.
Sì, allora c'è la Tesla che ha praticamente quella che potrebbe essere la modalità ipersportiva delle proprie automobili, che praticamente si chiama proprio ludicrous speed mode, praticamente, per cui schiacciando quel modalità lì la Tesla letteralmente decolla. Poi c'è quell'aneddoto interessante che nell'ultima modello che hanno presentato esiste la versione played, perché là, ricordiamo che a un certo punto entra nella famosa zona played, e anche lì è forte perché inizialmente, ovviamente, la stampa specializzata di settore con l'automobilistica, non stiamo qui a dire che testata era, sinceramente non vorrei dire una per un'altra, aveva detto la played però non è per via che una macchina per off-road, per andare a fare picnic played, perché lì la citazione invece era, dato che la versione ipersportiva era ben precisa, però sappiamo che ovviamente
i giornalisti di Venn, appunto, tra motori e cose c'è giusto Elon Musk, tra motori e appassionati di fantascienza. Vita galattica, però galattica è più da iperspazio, secondo me, come, cioè loro
facendo quei salti improvvisi, tra l'altro poi anche con ecco la cosa bella di Babylon 5 è che c'era tutta la parte dedicata alla navigazione, cioè dovevano calcolarli in maniera perfetta i salti, cosa che cosa che bene o male in Star Trek e poi tantomeno in Guerre Stellari non è che si fanno tanti problemi sostanzialmente, impostano e va.
Sì, no, beh, dunque in Guerre Stellari quello vero dice se no non possiamo saltare altrimenti andremo a finire troppo vicino alla supernova e così via. Quelli apocrifi più recenti fanno cose, dovrebbero essere evitate ai minori, insomma, come Franco cita appunto, che in realtà appunto lo vediamo qui, Rick Moranis è l'unico film che tiene appunto in considerazione le forze inerziali apparenti, cioè che se tu acceleri effettivamente infatti anche nell'Enterprise eccetera c'è un'altra pezza che menziona raramente, che
è inerziale.
Attenzione, per cui ci sono due cose molto interessanti che sono tra l'altro appunto delle analisi che sono già in, quando andremo a vedere poi il modo in cui questi warp drive sono stati messi dentro la fisica.
La banda.
La fisica vera. In realtà, nel momento in cui noi trasportiamo, cioè creiamo una bolla che è in grado di deformare lo spazio-tempo, noi trasportiamo questo spazio-tempo, questo pezzo di spazio-tempo attraverso l'universo, è possibile far sì che sia percepito all'interno di stare in quiete, per cui semplicemente la nave è ferma con tutte quante le persone al loro interno. Quindi, e poi ci sono altri effetti molto interessanti, ne parliamo più tardi, tra cui, per esempio, non c'è il problema della dilatazione del tempo. E quindi il tempo trascorso nell'astronave a velocità arbitraria è uguale al tempo che trascorre all'esterno dell'astronave osservato da una persona che rimane sulla Terra, quindi non c'è il paradosso dei gemelli. Queste sono tutte quante cose molto interessanti. Un'analisi che si fa è che in realtà questo è uno dei problemi per cui poi serve energia negativa, qualsiasi cosa essa sia, almeno nella soluzione di Alcubierre. Un'altra cosa che è molto interessante è il tema dei salti, cioè ci sono due modi di approcciare la cosa, e questa cosa appunto mi viene in mente proprio in questo momento, così di punto in bianco. C'è un modo che nella fantascienza, che è quello di effettivamente fare il viaggio, cioè c'è un viaggio che richiede un tempo. Invece c'è un altro modo, che è quello di fare un salto, cioè di stare molto poco, probabilmente a una velocità molto elevata, e spostarsi di esattamente la stessa distanza. Questa seconda modalità, cioè quello di fare un salto, quindi velocità, un picco di velocità per tempo molto ristretto, è un'altra cosa che potrebbe avere senso guardandola da un certo punto di vista, perché uno dei problemi di quando ci spostiamo a velocità superluminali, cioè maggiori di quella della luce, è che sul fronte di questa bolla, per via di effetti quantistici, cominciano a esserci una produzione divergente di energia, per cui è come se venissimo, è come se ci fosse un'esplosione di una supernova di fronte alla nave, e questa emissione di energia è tanto più intensa, tanto più a lungo si sta in questo viaggio. E quindi l'idea del salto è, dopo tutto, in maniera, diciamo, probabilmente non voluta, coerente con una formulazione, con una certa formullazione degli spazi-tempi di Warp Drive. Ma ne parliamo dopo.
Sì, anche perché sono argomenti abbastanza... le formule sono complicate, insomma. Citano da molto più terra-terra, ma si lega a quello che dici te, che appunto la velocità che non era casuale, ma il motore era improbabilità. Improbabilità infinita, e mentre Alessandro cita... che questo anche perché il sistema di riferimento può essere cambiato, in realtà la storia di Futurama, lei sta ferma e fa muovere l'universo tutto intorno, che in realtà è anche la base del pre-paradosso dei gemelli. Sì, comunque, appunto, anche Jack O'Lantern, la differenza del salto, diciamo, sono tutte cose che non stavano in cielo e in terra, però su alcune c'è un vago sentore di lontanissima probabilità, ma parliamo di centinaia di anni di tecnologia in avanti. In un caso il balzo nell'iperspazio si potrebbe ricollegare alle extra dimensioni, alle teorie delle stringhe che cercano di mettere insieme gravità e meccanica quantistica. Nell'altro caso il warp drive è più una generalizzazione, oppure tutta una serie di soluzioni molto particolari dell'equazione di Einstein. E in questo senso, perché io grande, in questo senso non richiedono troppa nuova fisica, è semplicemente applicare l'equazione della relatività generale, tirandola molto per i capelli.
Fai sparire l'equazione di Einstein, che qua già stiamo troppo
no,
avanti.
Però ecco,
dimettimi
però,
quella però... prima, che voglio dire una cosa su quello che tu hai appena detto.
Questa.
Esattamente, ho visto passare un commento che diceva in un caso il warp drive è come avere il passaggio di due punti, mentre invece, ok,
questa
sì, come piegare un foglio e passare da un punto all'altro risultano vicini. Questo è non è così, perché in quello che fa una metrica di warp drive senso unico alternato
warp drive unico alternato,
quello che fa una metrica di warp drive è spostare effettivamente la nave attraverso lo spazio, spostare il payload, qualsiasi cosa sia, attraverso lo spazio. Non deforma lo spazio, quello che diventano i wormhole di un russo, adesso non mi viene il nome. Sono due approcci diversi alla navigazione. In un caso, che è quello che viene citato appunto da questo nostro spettatore, è quello di effettivamente deformare così tanto lo spazio-tempo da avvicinare due punti. In un altro caso, invece, l'idea è di spostare, come mettere un cubetto di ghiaccio su un vassoio e spostare il cubetto di ghiaccio sulla pista di ghiaccio. Quindi sono due cose che sono concettualmente diverse.
Comunque Simone dice che la propulsione a spore è battuti. Anche qua
questo qui è come dicevi tu prima, è quello apocrifo.
No, questo è lo Star Trek apocrifo, infatti. Però ecco, c'è una domanda di Michele Sessa che dice: a queste velocità assurde un minimo attrito non c'è, non si va a sbattere contro qualcosa? Allora, comunque i conti li fa bene, se no vai contro la supernova, come dicevano appunto in Guerre Stellari, però sì, un minimo attrito c'è legato ai raggi cosmici, minimo, e il fondo cosmico a microonde.
Allora, guarda, qui entriamo in una parte molto molto divertente, perché ovviamente la prima assunzione che si fa è che la fisica superluminale funzioni come la fisica subluminale. Diciamo di sì, però non è detto. Ci sono una serie di in fisica, noi fisici facciamo affidamento, questo lo
voi
dico
fisici per... teorici, cominciati, no. Voi fisici teorici.
No,
prosegui, però è un distinguo che mi consenta che questo
mi sfido a dire che non prego. Fai affidamento sull'invarianza di Lorentz.
Sì, quella tutti i giorni, okay. quando prendo la moto. Abbiamo perso.
Allora, facciamo affidamento, particolarmente noi teorici, facciamo affidamento su delle simmetrie e su delle leggi di conservazione che hanno senso e che ci danno degli strumenti per poter semplificare alcuni problemi, ma che ci danno ovviamente alcuni vincoli, tra cui appunto l'invarianza di Lorentz, che è il fatto che
la fisica è la stessa a seconda
della
velocità. Dalla velocità, ma questo ne avevamo parlato, forse era, non mi ricordo se con Andrea Bersani o nella puntata con
Mario Essenzial... Abbiamo perso Marco.
M'avete perso?
No, io ti sento, vedo. Marco.
L'abbiamo perso Omar. Tu mi senti? 2 su 3 abbiamo una majority. No, dicevo che ne avevamo parlato con Andrea o con Valerio Formato. Essenzialmente la fisica si basa su simmetrie. Ogni simmetria si conserva qualcosa. Quindi le rotazioni, le traslazioni conservano energia, momento e così via. L'invarianza di Lorentz dice la fisica è la stessa indipendente dalla velocità, che poi quella è la teoria della relatività. Ci dicono, sentiamo e vediamo tutti. Alessandro ovviamente ci dà i moscerini spaziali. Omar, tu ci senti?
Omar non ci sente.
No. Provo, esco e rientro.
Ok. E quindi su questo voglio dire, è chiaro che l'invarianza di Lorentz, che è alla base della relatività, se tu cerchi di generalizzare o di tirare per i capelli la relatività, quella deve essere in qualche maniera...
Però, appunto, ci sono delle cose. La cosa interessante, per tornare al... Quindi, assumendo che appunto ci sia una certa consistenza andando a velocità superluminali, ci sono una serie di cose interessanti riguardo... una cosa che può essere messa come l'attrito, cioè può essere
analogamente all'attrito?
Sì, esatto, analogamente all'attrito. Che è il fatto che la radiazione cosmica di fondo, quando si va a velocità così elevate, una delle cose che succede è che i raggi, i fotoni che ci arrivano da davanti, quindi da prua, sono incredibilmente accelerati. Andando a un numero di macchie...
Aspetta, non è che sono accelerati, sono spostati verso energie più elevate, la velocità è sempre quella della luce.
Sono blu shiftati, sì. E andando a una velocità estremamente elevata, quello che succede è che arrivano delle radiazioni molto molto ionizzanti, però non c'è un attrito nel senso di ci lasciamo
viscosità nel fluido dieterico, sì, esatto.
Esattamente,
esatto, però appunto tu mi hai fatto togliere sì, infatti Nemesis di Asimov, la velocità superluminale, la gravità è respingente, sono tutte, queste sono generalizzazioni della relatività che può essere di tutto. Si sono state fatte anche le mondo, no? Le teorie modified Newtonian Dynamics per spiegare la materia oscura, ma in realtà ne spiegano su una parte. Però tu mi hai fatto togliere giustamente l'equazione della relatività generale, però questa c'è da dire che la relatività generale pone un vincolo alla velocità con cui tu ti puoi muovere nell'universo, warp drive a parte, cioè tu, la causalità fa sì che non si può trasmettere informazioni o astronave o niente più veloce della luce, però non impedisce all'universo di espandersi o essersi espanso più veloce della luce. Questo è successo, nel senso che l'espansione iniziale dell'universo, il periodo inflazionario, eccolo qua, era superluminale, perché appunto non c'è nulla nella teoria della realtà che pone i vincoli a come è fatto l'universo. Qui, vabbè, not to scale, però appunto nei primi, io non manco ci leggo più, 10 alla meno 32 secondi, l'espansione dell'universo è stata talmente rapida che ci sono zone causalmente sconnesse. Infatti non è neanche chiaro come faccia l'universo ad essere così omogeneo e isotropo, ma comunque noi vediamo solo una parte dell'universo perché il restante si è espanso talmente velocemente che non c'è mai stato scambio di informazione. E qui in realtà alcuni altri teorici, i tuoi compagnucci di merende, dicono, giustamente peraltro, che ci dovrebbero essere dei domini, dei difetti topologici da zone di universo causalmente sconnesse in cui la fisica potrebbe essere anche differente. Questo credo che non lo sapremo mai, a meno che uno non fa veramente un super warp drive e se ne va a 90...
Beh, però sai, c'è un problema che con delle zone topologiche dove tu hai delle costanti fondamentali che sono diverse, hai, e questo è stato, sono stati fatti dei conti, sempre mi sa negli anni 90, forse negli anni 90 c'è stato questo risorgimento di guardare a differenti strutture dell'universo. Il punto è che se tu hai delle zone che sono topologicamente diverse dal punto di vista delle costanti fondamentali, e quindi H, C e G, cioè la costante di Planck, la velocità della luce e la costante di gravitazione universale, al bordo tu hai dei grossi problemi. Cioè, nel momento in cui tu hai due zone di universo dove
c'è
tu
un difetto topologico diverse, sì. C'è un difetto topologico che è appunto un qualcosa che cerca di mettere una pezza tra gli universi. Infatti alcune teorie di raggi cosmici di ultra alta energia si presumono vengono dal top down, cioè da energie elevatissime legate a queste specie di abomini appunto topologici della fisica che però non sono mai stati osservati, però d'altro canto se non hai quello non devi spiegarti come faccio l'universo ad essere omogeneo isotropo e avere le stesse costanti, le stesse strutture in zone causalmente non connesse, per cui non
c'è anche una domanda, se non fosse così non ci staremmo noi qui a guardarlo,
e quello è il principio entropico, però certo, però non basta. C'è Tommaso che chiede se deformando lo spazio e creando la bolla di warp drive queste radiazioni che vengono da fuori non vengono spinte indietro insieme allo spazio spostato, e rispondo prima a Angelo che lo shiftare nel senso di effetto Doppler, sì, cioè essenzialmente acquisiscono energia, è lo stesso fenomeno per cui sempre raggi cosmici di ultra alta energia che hanno energie enormi vedono la radiazione cosmica di fondo che poi è quella prodotta al periodo del disaccoppiamento qua, che invece di essere microonde sono raggi gamma pesanti e disintegrano questi nuclei perché li vedono un'energia talmente più elevata. Però adesso vi faccio rispondere alla domanda di Tommaso.
Se... sto leggendo.
Intanto che leggi il commento di Franco che dice che basta leggere i compiti di fisica di fisica 1 peraltro per scoprire che esistono zone vicine in cui la fisica è differente. sì, credo che pure io avevo visto cose che voi umani non avete.
Va allora bene, per rispondere a Tommaso, questa bolla crea due a seconda del tipo di spazio-tempo che stiamo guardando, quindi se vuoi a seconda del warp drive che stiamo utilizzando, però ci sono una serie di problemi, uno dei quali è che questa bolla crea due orizzonti, orizzonti nel senso di zone che hanno che disconnettono la parte interna dalla parte esterna.
È tipo l'orizzonte dell'ente del buco nero, dai.
Esattamente, e però uno è un orizzonte bianco e quindi dove ci sono cose che possono soltanto uscire ma non possono entrare, e poi dietro c'è un orizzonte nero, cioè dove non si vede assolutamente nulla, come
è
l'orizzonte
senso unico alternato. È senso unico alternato,
è un senso unico e basta. Quindi quello che succede è che uno non crea una bolla spacca lo spazio, non può creare una strappo dello spazio-tempo. Quindi quello che può fare è come fare uno spartiacque, però all'interno di questo spartiacque comunque le cose arrivano. Quindi perché altrimenti avremmo un buco nello spazio-tempo e questa cosa non è possibile. Quindi quello che succede è che dalla parte davanti, dall'orizzonte davanti, le cose entrano ma non possono uscire, e dall'orizzonte dietro le cose escono ma non possono entrare.
Vabbè, senso unico, questo non è che mi sembra una cosa molto, molto complicata, però c'ha ragione Verusca, che da qui a Cthulhu effettivamente un attimo. Però torniamo un attimo nella fantascienza classica, Omar, ci siamo dimenticati di Orville, no?
Direi sì, che possiamo... anche se lì parlano di cos'era, di
Quantum Drive,
praticamente, velocità quantica praticamente, però anche
vabbè,
lì
devono cambiare qualcosa, se no gli fanno la cosa.
Però anche lì praticamente c'era questa diciamo una sorta di curvatura non dichiarata, di warp drive non dichiarato, mettiamolo così. Non era forte perché praticamente là i motori erano funzionava sul discorso dei triplici motori, ti ricordi che c'erano puntate che non potevano saltare in quanto era danneggiata una delle tre componenti delle
nacelle, che sono solo nacelle di Star Trek. Da questo punto di vista diciamo che si sono avvicinati all'orizzonte degli eventi della causa
per la causa per plagio. Sì, infatti proprio... Beh, che poi tanto il consulente scientifico della serie era l'ex consulente scientifico di Star Trek, era Brumanis.
Sì, che se ne sarà andato disgustato quando non mise tardigardi e sì. Spore, immagino.
No, penso che sia andato prima, mi sembra. Per cui
apro e chiudo, io farei tranquillamente il consulente scientifico di Discovery, non me ne fregherebbe niente, la difenderei a spada tratta se mi facessero fare il consulente scientifico. Quindi questo è full disclaimer, ci ho detto, visto che non è così,
il principio di conservazione del piatto di minestra, però ti prego, le spore no.
Lo spoiler o le spore?
Le spore no, non ce la faccio.
No, le spore è dura da digerire. Tra l'altro il tardigrado era anche plagio di un altro di un videogioco, se non sbaglio, e credo che la causa sia ancora in corso, non hanno fatto un set.
Cioè vuol dire che se la casa di produzione del videogioco vince la causa devono cancellare, devono fare... Fanno sparire il tardigrado.
Gli danno un sacco di soldi. Gli danno un sacco di soldi. Comunque sono meno forse nella fantascienza. Io non ho trovato tantissimi. Non so tu, Omar, che sei più esperto.
No,
di casi rispetto all'iperspazio, il salto, oppure quello che vuoi.
Ma non mi sembra che Omar ha avuto un momento per raccontare dell'iperspazio, no?
Dai, raccontaci dell'iperspazio. Quali sono state le tue avventure nell'iperspazio?
L'iperspazio? Di solito dopo mezzanotte circa parto, no? No, in che senso avventure nell'iperspazio? Cioè,
perché abbiamo parlato per adesso soltanto di warp drive, no? Quindi poi abbiamo detto...
Questa è la puntata sul warp drive, poi faremo la sempre... puntata sull'iperspazio.
Diciamo che nell'ambiente fantascientifico, diciamo, in effetti il concetto di iperspazio è qualcosa di abbastanza recente, perché nella cosiddetta Golden Age, per cui fino diciamo agli anni 60-70 si accennava alla velocità superluminali, ma in effetti non era spiegata una vera e propria tecnologia. Forse uno dei pochi romanzi in cui viene accennata la tecnologia, però non come funzionava, cioè si sapeva il risultato finale, cioè il fatto di viaggiare più veloce a luce, era per esempio in Starship Trooper, dove c'era la propulsione Cherenkov praticamente, che da quanto si capisce era una sorta di anche lì di curvatura praticamente, però in effetti diciamo che era non veniva descritta la tecnologia, ma in effetti solamente il come arrivare a presto, diciamo, in certe zone dello spazio. Quell'altra invece, una interessante, che era simpatica più che altro, era per come era stata scoperta come tecnologia di viaggio superluminale, era in quel bellissimo romanzo, adesso l'anno esatto non me lo ricordo, però era Galassia che va di Harry Frank Russell, dove praticamente c'è questa, si chiama la propulsione Glider, che praticamente era, più che altro è simpatico, il romanzo è consigliabile da leggere perché è bellissimo, perché è uno spaccato di, è quasi un trattato di sociologia antropologica, perché analizza diverse sfaccettature di colonie umane che si sviluppano in un determinato modo. Però la cosa interessante era come si spostava a una velocità più veloce della luce. Tramite questa tecnologia che era stata inventata in maniera del tutto casuale e involontaria da questo, diciamo, medioman, perché praticamente era una, permettetemi la citazione, o se volete una sorta di Forrest Gump della situazione, il cui unico obiettivo era, lui era un appassionato dei giochi di prestigio, era creare il gioco di prestigio definitivo, e in maniera del tutto involontaria crea questa propulsione che si basava su due magneti che si respingevano alla velocità della luce. Il bello è che lui diventa da una parte ricco vendendo la tecnologia. Il problema è che poi la tecnologia non veniva fatto neanche un retro engineering, perché era talmente, come dire, neanche lui sapeva come era arrivato a quel risultato lì. Infatti c'è tutto il capitolo introduttivo che è bellissimo. Poi il resto del romanzo praticamente parla sostanzialmente che a seguito della scoperta di questa tecnologia c'è una sorta di diaspora dalla Terra, si creano queste colonie di cui quelle più lontane perdono contatto col pianeta Madre Terra, e a un certo punto il governo terrestre lancia questa gigantesca astronave per riprendere i contatti con queste colonie. Da lì poi, evito di far spoiler, comunque vengono a contatto con le colonie che siano sviluppate in maniera del tutto autonoma e indipendente dal resto dell'umanità. Per cui è bello tuttora ancora da leggere, perché è veramente carino. Poi dopo, è già stata citata dai nostri spettatori che apparentemente c'è anche la famosa probabilità infinita del cuore d'oro. Adesso poi altre, ho visto adesso che Jack O'Lantern c'entrava quella di Ascension, ma quella lì era praticamente, sì. Era, a parte che lì era quel progetto Orione, giusto Marco?
Sì, quella in realtà si poteva fare anche negli anni 50, infatti lì l'idea era che l'avevano fatta negli anni 50, ma è praticamente un razzo spinto con le bombe nucleari, cioè la bomba nucleare esplode, tutte le porti di 20-30.000, ma la massa che ti porti è piccola e la spinta è efficientissima, perché stai appunto sfruttando l'energia nucleare. E quello appunto non è superluminale, però ti permetterebbe di esplorare la galassia con le macchine di von Neumann, cioè con una serie di macchine autoreplicanti che possono andare.
Che in effetti l'Ascension era sostanzialmente, che poi non so se era il nome della nave, adesso non mi ricordo.
Sì, era una nave, sì.
Era una nave generazionale sostanzialmente, sì, perché era strutturata.
E diciamo nella serie avevano preso molto sul serio la parte generazionale della cosa, nel senso che come dice Verusca, in realtà erano storie d'amore. Però era una bella serie, sì. Peccato che l'hanno tagliata a miniserie. Però ecco, qui Giulio Giallo cita il Queller Drive. Vi ricordate di chi è?
Queller Drive?
Gabriele, scusate, ma tu Amar lo sai, dai.
Ma Queller Drive, qui che mi becca in...
becca impreparato. Spazio 1999.
Il Voyager, praticamente. Che poi è
l'analogo del Voyager. Sì. Proprio si chiama forse proprio Voyager.
Voyager, il ritorno del Voyager, spinta, sì.
Sì, sì.
La che era quella che era motore a ioni, se non sbaglio, che... Tra l'altro poi lo inseguivano gli alieni incazzati perché l'aveva sterminato, sì.
Mezzo pianeta. Beh, quello Spazio 189, magari il realismo scientifico ce n'era poco, però le storie erano...
Le idee erano eccezionali. Poi, devo dire la verità, al di là effetti speciali di un certo livello, ma detto c'erano i cosi, come si chiama, i
Brian Jones,
c'è poi c'erano dietro gli Anderson, quelli di
sì.
Dei vari Stingray, Thunderbird, prima ancora UFO per intenderci. E...
eccolo qua. No, gli effetti speciali erano notevoli. E poi, vabbè, un giorno faremo la puntata su Spazio 1989. Sì. Lì fu accusato anche da Asimov di non essere realistico dal punto di vista scientifico, a parte che rispetto a Discovery è un documentario. Ma comunque sì. Poi lì qui e poi lì secondo me lo spirito era lo spirito del naufraghi dello spazio, quindi sì. È chiaro che se lo fai realisticamente la Luna viene esplosa, viene disintegrata, insomma non sta in piedi da nessun motivo, però l'idea dell'avventura alla deriva nello spazio e di questi che poi insomma stavano sempre tra la vita e la morte, perché non era neanche tanto come l'astronave di Universe, no, erano sempre una società piccola, senza energia e così via, secondo me avevano...
Bella poi la prima stagione, quella apparente ancora, che tanto era prodotta anche dalla Rai, la seconda quando sono entrati gli americani...
Ma non un americano qualunque, Fred Berger, lo stesso che ha distrutto la terza serie di Star Trek, perché poi non è... Dice Verusca, vabbè, ma questi sono cheap shots che noi ci siamo prevenuti rispetto a Discovery, persino il motore in probabilità infinita è un documentario.
Non può, gettano benzina sul fuoco qui, dai.
Sì, qua è chiaro che qui c'è un
bug. Anzi, di litio sul motore a curvatura.
Comunque, adesso vediamo, però, Gabriele, gli articoli. Perché allora, a parte tutte queste lucubrazioni, c'è gente che si è messa a fare dei conti seri, diciamo, pubblicati su riviste peer-reviewed, e quindi, insomma, queste cose si basano. Poi vedremo anche la fuffa a brevissimo, però vediamo prima gli articoli su cui nasce questa idea.
Sì, l'idea del diciamo, di questi di poter fare un warp drive... viene formalizzata all'interno della relatività generale come abbiamo detto un pezzo di spazio-tempo che si porta appresso un altro pezzo al suo interno con delle proprietà molto desiderabili, cioè che all'interno il trasporto avviene in quiete e quindi non abbiamo bisogno degli attuatori inerziali essenzialmente perché lo spostamento trascina gli osservatori con sé facendoli rimanere inquiete, questa è la cosa bellissima, e che il tempo il tempo che scorre all'interno è uguale al tempo che scorre all'esterno di questa bolla di warp. Il modo in cui questa cosa viene formalizzata è attraverso una soluzione dell'equazione di Einstein che abbiamo fatto vedere prima, e questo è il modo per poter fare qualsiasi cosa all'interno della relatività generale, per poter dire che qualcosa si comporta in un certo modo secondo degli effetti di relatività, questo qualcosa che si chiama metrica deve soddisfare l'equazione che hai mostrato prima. Che è un'equazione che anche se è molto compatta, in realtà quando la espandi diventa estremamente complicata.
Molto tozza, per citare Top Secret. Abbiamo corrente a 220 volt, molto tozza. E questa pure in realtà, questo indice qui in realtà sono quattro equazioni essenzialmente. Perché sì, sono i quattro indici X, Y, Z e T. Quando ce n'hai due vuol dire che c'è una matrice 4x4 e quindi sono 16 equazioni differenziali, quindi con le derivate allegria.
Esatto, e non soltanto perché dentro G c'è ovviamente c'è R mu rho sigma che quindi ha il tensore di Riemann, il tensore di Riemann è composto dai simboli di Christoffel che sono un altro delirio allucinante. Quindi il punto è che la grandissima rivoluzione che porta alla relatività generale, cioè che la gravità è un effetto geometrico dello spazio-tempo, si traduce ovviamente nel cioè questa la complicazione there's no free lunch dicono gli americani, e quindi la complicazione non la puoi andare a infilare sotto il tappeto. Questa complicazione alla fine riemerge quando cerchi di riuscire a costruire qualcosa che possa rappresentare questo tessuto che si deforma a seconda della massa che ci metti dentro. Quindi il modo in cui si descrive questo tessuto è la metrica. Al QBR nel 94 si fa una, probabilmente anche lui un fan di Star Trek, non lo conosco di persona, ma a meno che non sia un fan, allora è stato suggerito molto bene, introduce questo approccio in cui dice, beh, allora, ma se io volessi cercare una metrica che mi permette di fare una bolla di warp e quindi trasportare un payload, quindi un oggetto all'interno da una parte all'altra dell'universo con queste proprietà molto desiderabili, cioè che non c'è accelerazione all'interno e quindi non ho il problema di spostare le persone in maniera molto veloce e non ho più il problema del paradosso dei gemelli. Il risultato, non possiamo entrare nei conti, servirebbe una puntata soltanto per questo.
Una falla ci avrebbe zero spettatori
sì, essenzialmente, perché diciamo farebbe parte del corso di relatività generale o di gravitazione e cosmologia.
No, diciamo una parentesi è che se io vi metto i link a questi articoli, li vedete, se si scaricano negli archivi gratis, quindi neanche bisogna andare a pagare le riviste, perché tutti i preprint sono online gratis. Gli abstract, cioè quindi il riassunto e l'introduzione, sono leggibili, quindi anche se uno non è esperto in realtà più o meno si riesce a seguire. Poi è chiaro che cominciano a far conti su conti, perché quello è, e quindi uno può anche tralasciare, però se ci avete una curiosità e volete addentrarvi, l'inizio si può percorrere senza troppi problemi.
Sì, e anche le conclusioni spesso e volentieri diciamo riassumono alcune cose interessanti che sono state descritte in maniera un pochino meno sintetica dell'abstract, dove diciamo c'è la moda di essere volutamente incomprensibili.
Beh, però qui lui dice la distorsione risultante ricorda il warp drive della fantascienza, quindi tutto sommato,
vabbè, diciamo non tutti gli abstract hanno questo piacere di essere comprensibili. Comunque, e quindi lui scrive una metrica dove essenzialmente c'è una zona interna a questa bolla di warp, c'è una zona della bolla di warp e poi c'è una zona esterna. Il modo in cui però queste tre zone di spazio-tempo si devono comportare, in realtà andando a fare i conti, fa sì che la zona della bolla di warp abbia due proprietà poco desiderabili. Il primo è che serva una quantità di energia incredibilmente elevata, qualcosa come 10 alla 11 masse solari.
Ecco, che era il quello secondo... che chiede Jack O'Lantern. Quanta energia andrebbe a consumare?
Allora, adesso ci arriviamo. Il secondo è che questa energia dovrebbe essere l'energia negativa. La domanda successiva dovrebbe essere, ah bene, che cos'è l'energia negativa?
Esatto. Apriamo una parentesi, se voi sentite qualcuno che parla di energia negativa, voi cercate il randello più pesante che c'è e menategli, perché anche se è un teorico che parla di energia negativa, a proposito, menategli comunque, ma è l'unico caso in cui... perché l'energia negativa non ha alcun senso, salvo in questo caso particolare, dove non ha senso nemmeno in questo caso, però è qui...
Ci sono dei caveat a questa affermazione estremamente specifici ed estremamente particolari, perché in alcuni casi, in due casi in fisica, ci sono delle condizioni, le condizioni dell'effetto Casimir, dove è possibile avere una condizione dove c'è un abbassamento dei livelli di energia rispetto al vuoto, esattamente. Ma questo dipende nell'effetto Casimir da condizioni di bordo, effetto Casimir con due piastre parallele uguali, effetto Casimir fatto con configurazioni diverse di spazio non è così.
Sì, ma è inutile che fa il distinguo se non gli dici che è l'effetto Casimir, tesoro, però,
L'effetto Casimir è l'effetto per cui, grazie di avermelo ricordato, l'effetto per cui due piastre parallele metalliche molto più lunghe rispetto di quanto sono vicine si attraggono
spontaneamente. No, si attraggono perché perturbando il vuoto cancellano alcune creazioni di coppie di coppie particelle antiparticella virtuali che non nascono, non esistono, però non esistono neanche virtualmente, e quindi ci sono meno particelle perché in qualche maniera le hai cioncate, e quindi c'è una pressione maggiore più avanti. Hai
ridotto i modi possibili, no? Perché sono due piastre parallele.
E questa, il mare di Dirac non è energia negativa?
Il mare di Dirac è una cosa che c'era nel 30.
In Evangelion.
Cioè, è una concezione. Il mare di Dirac è un costrutto che era stato introdotto perché non si riusciva a capire come spiegare le antiparticelle. E quindi c'erano tutti questi stati possibili che uscivano fuori dalla meccanica quantistica, che venivano visti come tutti quanti stati di energia negativa. In realtà sono stati di energia positiva, di antiparticelle.
Che è quindi, come se si muove indietro nel tempo, ma non è che si muove indietro nel tempo.
Aspetta un attimo.
Ritorniamo al warp drive, dai.
Quindi il punto del warp drive è che c'è questo problema, cioè serve energia negativa e ne serve anche tantissima. Quindi alla domanda successiva è energia negativa, e quindi diciamo tutti quanti siamo rimasti fermi al e quindi, nel senso che il dover costruire queste bolle, cioè il dover avere della materia che ha energia negativa per poter costruire queste bolle, fa sì che queste bolle siano a tutti gli effetti fisicamente impraticabili. Per di più, diciamo, con dei caveat, ci arriveremo tra poco, per di più ci sono altre difficoltà che il viaggio superluminale implica, che sono la creazione, appunto, come abbiamo detto, di orizzonti sia a proa che a poppa, con diversi effetti. Cioè, da poppa ovviamente non c'è nessun segnale che può arrivare alla nave, da prua non c'è nessun segnale che la nave può mandare, quindi a tutti gli effetti c'è questa difficoltà anche di navigare. Inoltre, il fatto che ti sposti a questa velocità estremamente elevata fa sì che tu abbia un effetto Doppler estremamente significativo con i fotoni entranti, e quindi i fotoni che arrivano da prua, e questo vuol dire che tu avresti, viaggiando per esempio a 200 volte la velocità della luce, tu avresti l'effetto di un sole davanti a te. Quindi anche quello è un problema. Un altro problema è che l'orizzonte, come probabilmente è noto, i buchi neri hanno un unico modo di farsi vedere, che è la radiazione di Hawking, e quindi c'è un'emissione nello spettro X di fotoni molto, molto energetici, che sono un effetto puramente quantistico. Quando c'è un orizzonte c'è anche una radiazione di Hawking. Il problema è che con l'orizzonte di poppa per radiazione di Hawking riempirebbe la bolla di warp di radiazione in maniera molto veloce, a una temperatura di 10 alla 32 Kelvin. Però tutte queste cose sono estensioni della fisica come la conosciamo subluminale. Quindi non è detto che necessariamente ci siano questi effetti, perché uno dei punti è che tutta la fisica che conosciamo si ferma alla velocità della luce. Quindi non è detto che alla fase superluminale tutte queste cose effettivamente accadano. Un'altra cosa che dicevamo era il problema sull'orizzonte di prua, di questo sbilancio quantistico di creazione di particelle, per cui alla fine tu avresti un bagliore accecante di energia che ti arriva da prua, anche in quel caso cuocendo completamente.
Sì, ma a me preoccupa più il fatto che c'è bisogno di energia negativa.
Tutte quante queste cose, infatti io ti chiederei di andare alla slide.
Quale vogliamo fare? Quale articolo?
Lens 2020.
Ce la posso fare,
Ci sono tutti quanti i problemi che ci sono con la fisica che conosciamo oggi. Però uno dei problemi appare che sia stato risolto, che è quello ingegneristicamente più rilevante, cioè quello dell'energia negativa. E pare che utilizzando una configurazione speciale di plasma potrebbe essere possibile creare delle bolle di warp e farle spostare esattamente come ci aspettiamo nella metrica di Alcubierre, ovvero senza spostamento dei viaggiatori, e quindi i viaggiatori non sentono accelerazione né frenata, e con lo scorrimento del tempo uguale all'interno e all'esterno della bolla. Questo ovviamente implica qualcosa tipo 10 alla 60 masse solari, 10 alla 40 masse solari. Preferisco avere 10 alla 40 masse solari che qualcosa come 40 ordini di grandezza di più di quello che possiamo immaginare di poter fare, e probabilmente anche è quello che potrebbe servire per passare a una civiltà di tipo 2, per dirla sulla scala di non mi viene in mente, tu lo sai?
La scala di Dyson, no?
No, la sfera di Dyson è quello che...
Non era anche Dyson Civilization.
No, è la...
Vabbè, tanto ce lo dicono sicuramente dalla regia.
Ce lo dicono dalla... Una civiltà di tipo 2, va bene.
Sì.
La scala di... Vabbè, sempre il solito russo che comincia per K, se non sbaglio. Per concludere, questo è una cosa che sposta il problema del viaggio superluminare.
Kardashev,
esattamente. La scala di Kardashev. E quindi è quello che sposta il problema del viaggio superluminale da un problema della natura a un problema ingegneristico. E questo in realtà ci dice che forse madre natura non è così seria rispetto al viaggio superluminale, cioè non ha messo dei vincoli assolutamente invalicabili rispetto alla velocità della luce. E questa è una cosa interessante.
Sì, perché spesso appunto se lo può fare vuol dire da qualche parte l'ha fatto. C'è un altro articolo però successivo a questo di Lenz, e poi veniamo alla polemica, perché siamo quasi a un'ora, che è più recente ancora, no, di quest'anno. Tra l'altro c'è anche un italiano, se non sbaglio.
Sì, questo è un articolo, una review di Bobrick e Martire, dove loro sono molto critici rispetto ai risultati di Lenz, addirittura a spingersi a dire che non c'è modo di replicarli. Ora, leggendo questa
sempre review, teoricamente, cioè rifacendo i conti non si riescono a replicare.
Sì, i conti non si riescono a replicare. Ora, leggendo questa review, ci sono due punti fondamentali. Il primo è che Bobrick e Martire utilizzano un certo formalismo e Lenz utilizza un altro formalismo. E quindi non è detto che rifare i conti e rimetterli insieme sia assolutamente facile, perché il modo in cui si fa i conti Lenz, il modo in cui, diciamo, elabora una tassonomia delle cose che si possono fare, è essenzialmente come prendere lo spazio-tempo come fosse un filone di pane e affettarlo tutto quanto insieme. Quello che dice Lenz è che in realtà possiamo risistemare tutte quante le fette di pane in essenzialmente quattro modi diversi, due dei quali non hanno funzionato, il primo è quello di Alcubierre, il secondo è quello di un altro danese che comunque fa delle altre cose meravigliose, ma molto interessanti, un po' tipo la macchina di Arale, che è grande dentro e piccola fuori. E poi c'è un altro tipo di incollamento che lui segue e con cui i conti tornano, e non tornano soltanto a livello teorico, ma in realtà esiste una configurazione di materia, che è quella di questo plasma particolare, che realizza questa deformazione che è stata studiata. Però questo viene fatto in un certo formalismo, che è il formalismo ADM. Il modo in cui fanno l'analisi Bobrick e Martire è un formalismo diverso. Non è immediato capire il modo in cui queste cose matchino. questo è il primo punto. Il secondo è che loro dicono, postulano che in realtà la bolla di warp sia fatta di materiale, mentre invece quello che dice Lenz è che c'è una configurazione di materia che genera la bolla di warp. Quindi loro dicono che in realtà, diciamo, loro, Bobrick e Martine, identificano la bolla con la forma dell'astronave. Lenz invece dice dentro la bolla c'è un'astronave, per dirla in maniera estremamente stringata. Quindi ci sono delle differenze abbastanza rilevanti in questo, perché ovviamente questo cambia radicalmente il modo in cui vai a affrontare.
Sono due punti di approcciarsi differentemente alla questione, però diciamo sono conti rispettabili, magari non realistici, eccetera, eccetera, però anche ho visto appunto cose di stringhe, eccetera, viste, non lette perché non si capiscono, che stanno sempre su quei livelli lì. Però effettivamente la strada è giusta. Ora, visto che si sta avvicinando all'ora, volevamo citare, visto tutto questo, visto che il dibattito ancora dal punto di vista teorico è ancora molto da venire, quello che ha lasciato sempre molto perplessi, però in realtà non, nessuno poi ha detto, ma guardate che state vendendo fuffa, erano queste cose qua, cioè cose che tra l'altro riprese anche da Phys.org, dalle scienze, Scientific American, poi le scienze, eccetera, eccetera. Cioè cose di questo Harold White, che era dipendente della NASA, faceva i rendering, ecco, di queste cose qui, dicendo questa è l'astronave, poi la chiama Enterprise, dicendo c'è warp drive.
Guarda, voglio aggiungere una cosa guardando questo rendering, che mi è venuto in mente nel backstage, però poi non abbiamo avuto tempo di parlarne. C'è una cosa molto importante, che in queste metriche ci sono delle zone critiche del modo in cui, diciamo, quando questa bolla si sposta, si accumulano delle cose strane in delle zone critiche. Una delle zone critiche è proprio un anello intorno alla direzione di spostamento. Quindi se proprio bisogna fare qualcosa, io un'astronave non la farei mai a forma di anello. Mai!
No, ma insomma, questo lui era dipendente della NASA, però nasceva con tutto un altro background, era fisico solare, eccetera, eccetera. Essenzialmente si è messo a vendere fuffa, come tante altre cose. Per fortuna non facendo danni, perché quelli che vendono fuffa nella fusione fredda o nei vaccini o nella medicina ammazzano la gente. E qui i soldi li fa andando alle conferenze, buonanotte, perché appunto persino Phys.org, che è serio, dice Howard White, che confermiamo che era un employee della NASA del 2013, però come io che dico sono un employee dell'INFN, ti dico che faccio il warp drive, ma non è che vuol dire niente. E tra l'altro qua lui lo dico, nel 96 la NASA founded, sempre Phys.org, cioè come si dice, ha fondato un progetto di ricerca, il Breakthrough Project, eccetera, eccetera. In realtà non è che l'ha founded, fondato, ma l'ha funded, cioè fondato, cioè gli ha dato dei soldi, ha avuto dei minimi fondi per fare questa cosa qui. Dopodiché lui si è inventato, prendendo la metrica di Alcubierre, dicendo allora facciamo un interferometro, che è un oggetto classico, insomma, all'inizio del Novecento, e vediamo se ci sono deviazioni dalla metrica di Alcubierre per vedere il warp drive. Non facendo nulla, non pubblicando nulla, l'unica cosa che ha pubblicato è questo qui, Warp Field Mechanics, come dire, 101, gli inizi della meccanica spaziale, però è un preprint, o meglio, è un atto di conferenza. Gli atti di conferenza non si potrebbe citare Totò come carta, perché comunque non è sottoposta a peer review, non, cioè puoi scrivere quello che vuoi, nessuno lo controlla, anche le riviste stanno andando su quella china terribile. Sì, esatto, cosa non si fa per giustificare i fondi statali, ma qui più che i fondi statali, la truffa, perché speriamo, meno male che non mi sente in inglese, perché sennò mi becco una la truffa è che quello va alle conferenze spacciando appunto l'Enterprise. Questo dice, non è che dice guardate non abbiamo i cosi per fare l'astronave nello spazio, eccetera eccetera, non c'è la metrica, c'è l'energia negativa, non si può fare niente, fa vedere queste cose qua dicendo ah bellissime il warp drive, tanto più che e la NASA per decenni ha in qualche maniera sfruttato questa notorietà e questa risonanza del grande pubblico dell'Enterprise per avere un qualche tipo di consenso, perché noi manco riusciamo a tornare sulla Luna, però alla fine poi hanno dovuto fare questa press release, che io non ci vedo, ma nel 2015, in cui dice il warp drive non è vero, la NASA non fa queste cose, ecco qua, sì è bella la fantascienza, facciamo la propulsione a ioni, altre cose, ma le teorie assurde che diventano realtà nel futuro però per il momento non c'è niente. E poi ci sono i vari link, quindi non c'è warp drive, questa roba qui ripeto, è una truffa vera e propria in cui uno appunto va a parlare nelle conferenze, si vende dei rendering, ma non c'è assolutamente nulla, perché appunto stiamo talmente indietro sulla teoria, siamo talmente indietro sulla fattibilità proprio fisica del, appunto, per quanto hai detto, 10 alla 20 soli, 10 alla 30 soli, non...
No, beh, ci sono 40 ordini di grandezza che vanno colmati.
Allora, 40 ordini di grandezza vuol dire parla per i fisici sperimentali.
Ci sono
sarebbe un 10 seguito da 40 zeri, quindi sarebbero miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi.
Sono migliaia di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi.
Quindi è come dire, io ho un centesimo e voglio i soldi di tutta la galassia, manco del pianeta, molto di più del... Quindi non sta né in cielo né in terra. Però se avete tempo, pazienza, vi interessa, ma insomma ci sono cose più interessanti, vedetevela in giro e cercate sia Harold White che come viene trattato dai media. Anche questi Phys.org, ripeto, Scientific American, Space.com e così via, vedrete che in realtà è riuscito a percolare, a essere citato come vagamente fattibile, o comunque usando una terminologia che tu non è che dici sto dicendo una bugia, però siamo talmente lontani dalla verità che neanche è una verità. Ed è interessante appunto come caso di fake news in un contesto safe, perché appunto non è che ammazzi nessuno, però dà una visione assolutamente distorta della scienza e della tecnologia, e questo poi in ultima analisi mina la credibilità della scienza in un periodo dove già è stata minata più dei bitcoin, tra l'altro. Perché... Altro, Omar? Che altra fantascienza ci siamo dimenticati?
Pensando... Star Trek l'abbiamo citato, Star Wars l'abbiamo citato... Baby Don't Fly, Valira, c'è anche lì il concetto di iperspazio, ma non è che si discosta tanto. Lì avevano i portali più che altro, perché c'erano alcune navi che erano in grado di generare il salto nell'iperspazio, invece altre avevano bisogno di quelle porte strane che c'era.
Sì, perché alcune le potevano generare, altri no.
Esatto. No.
Anche nei romanzi citavano Asimov, appunto, che Asimov proprio tutta la sua tecnologia è con l'iperspazio, non usano questi warp drive. È interessante comunque che le ricerche teoriche stanno vagamente rendendo credibile questa cosa, insomma non siamo lontanissimi, ma non è neanche del tutto falsa. Abbiamo parlato anche nella puntata con Lanfranco e anche dei viaggi del tempo, cioè se prendi l'equazione di Einstein riesci anche a costruire delle metriche con cui sono previsti viaggi nel tempo, certo ti serve anche lì energie, strutture cilindriche e così via, ma non sono completamente folli.
No, io voglio aggiungere un attimo un punto su quello che dici sulle evoluzioni teoriche, perché anche l'evoluzione teorica ha una c'è un'evoluzione dell'evoluzione teorica, cioè cambia il modo in cui pensiamo rispetto a come far evolvere alcune cose. E un esempio è proprio quello che dicevo riguardo al capire quanto possono essere assodate le assunzioni che noi facciamo in qualsiasi momento. Un esempio che arriva da un ambito vicino a questo, non direttamente questo, è quello della comunicazione quantistica, che nell'ambito matematico è studiata all'interno di una certa branca della matematica. Questa branca della matematica guarda anche a quanto può essere sfruttata da un punto di vista della natura questa comunicazione. Questo quanto ha un numero che va da 0 a 4, 0 sono teorie assolutamente locali, quindi niente meccanica quantistica, e 4 è il massimo della non località che si può avere. La cosa interessante è che la meccanica quantistica non è 4, ma è poco più di 3. Quindi esiste una espansione dal punto di vista formale oltre la meccanica quantistica. La storia ha degli esempi dove la fisica è riuscita a costruire delle configurazioni che trascendevano quello che si pensava insormontabile in quel periodo. E un esempio è la costruzione di quelle che si chiamano temperature Kelvin negative, perché c'è un modo per descrivere la temperatura come l'aumento di disordine all'aumentare della temperatura, dell'energia che viene fornita, ma se noi costruiamo un sistema dove noi aumentiamo l'energia che forniamo ma diminuiamo il disordine, per esempio un sistema che ha soltanto due stati, poca energia, tanta energia, e non c'è nessuno stato oltre il tanta energia, allora tanta più energia diamo, a un certo punto questo sistema diventa più ordinato, perché tutte quante le nostre parti di questo sistema vanno nel livello tanta energia. Quindi questo, andandolo a misurare come temperatura, diventa una temperatura Kelvin negativa. Quindi non è detto che non ci possa essere un'espansione in questa direzione rispetto alla meccanica quantistica, non vista come teoria fondamentale della natura, ma vista come una costruzione che però, vista in un certo modo, ha quelle proprietà, come per esempio anche nei metamateriali, materiali che hanno delle proprietà ottiche per una certa lunghezza d'onda, quindi per una certa specifico tipo di luce, che sono delle proprietà che invece non sono fisicamente possibili se le prendiamo come parte fondamentale. Quindi quello che sto dicendo è che se noi immaginiamo una sovrastruttura potremmo avere qualcosa di questo genere.
L'ultima, e poi chiudiamo, tra le più che fantascienza, questa era fantasy, ma insomma c'è anche un articolo su Scientificast, che le cose che Terry si possono Pratchett. Muovere più veloci della luce, no, questo Terry Pratchett, Omar.
Sì, Discworld, che sì. Ne parlavamo nel fuori onda, no? Che diceva che praticamente la cosa che si avvicina più alla velocità della luce è la monarchia, perché la velocità che c'è, come dire, è morto un re, se ne fa un altro.
Ma subito, così. Ma
subito, esatto. No, che poi era simpatico poi anche la definizione poi dei repubbliconi, no? Che praticamente, esatto.
L'antiparticella. Sì, appunto, lui parlava dei monarconi, che era il bosone che mediava appunto l'informazione tra il re che muore e il re che se ne fa un altro, perché mediato, perché appunto le interazioni sono mediate sempre da una particella. E appunto lì scherzando, la discussione di Terry Pratchett era: se tu tieni il re tra la vita e la morte, riesci appunto a trasmettere informazioni, come diceva Gabriele, in maniera superluminale. Terry Pratchett è un grandissimo, sei riuscito a leggere più leggete di Terry Pratchett? Questa era in Mort, questa qui, se lo recuperate merita decisamente. Va bene, direi che abbiamo passato l'ora anche questa volta. Salutiamo tutti quelli che sono stati qui con noi, salutiamo, dovremo fare un'altra puntata, perché effettivamente le temperature assurde negative stavano anche queste nella considerazione di Gambaster, ma non era né capo né coda, però sì, si riesce a generalizzare, e tutto il gioco sta nella definizione. Cioè è chiaro che se io ti cambio la definizione, poi quella è come se fosse temperatura negativa, in realtà non è vero. Però sì, dovremo fare un'altra puntata, ma Gabriele dovrà tornare, perché abbiamo anche buchi neri in più dimensioni che abbiamo appunto fatto per la sua tesi.
Ma la cosa da aggiungere è che le temperature Kelvin negative non sono più fredde dello zero assoluto. Cioè, sono delle configurazioni dove, anzi, paradossalmente, sono molto calde, perché come abbiamo detto, aggiungiamo energia e il sistema fa una transizione in uno stato più ordinato, ma tu l'energia l'hai aggiunta. Quindi comunque paradossalmente sono degli stati molto caldi e non estremamente freddi.
E questo vi spiega perché molti fisici teorici vanno poi nell'econofisica, nella finanza, perché ti fanno carta vince, carta vente, e dove sono i soldi miei sono spariti. È come per citare South Park. Va bene, ringraziamo tutti, ringraziamo Gabriele e Omar, e la settimana prossima con Franco faremo la paperofisica o la paperscienza, che è un grande classico che ci siamo scoperti, che abbiamo sviluppato indipendentemente io e Franco perché appunto poi siamo fatti con lo stampino. Grazie ancora, buon fine settimana e a venerdì.
Grazie
ciao,
a tutti.
Ciao.
Aspettate, se siete proprio disperati, lunedì comincia il corso di Space Instruments, che ovviamente è corso universitario e per dottorandi, però lo metto anche questo su YouTube, quindi se proprio non avete niente di meglio da fare nella vita, c'è anche questo qui che appunto tratta sia della parte di esplorazione spaziale che di strumentazione spaziale che di scienza. E poi ovviamente Fantascientificas, sia il canale, il podcast, il blog di Omar e di tutti noi, che Fantascientificas Community, il canale Telegram. Grazie ancora, stavolta per davvero, e alla settimana prossima.
Grazie. Ciao. A tutti.
Ciao.
Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Certo che hanno una gran bella nave.
E hanno un capitano ancora più grande.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.